struttura. Noi stiamo lavorando con insistenza per cercare di ampliare l'arco delle questioni su cui lavoriamo, perché riteniamo che per sviluppare, far vivere un pensiero critico oggi sia assolutamente indispensabile confrontarsi anche con le nuove frontiere del pensiero scientifico. Lavoriamo attentamente per questo e chi ci segue, tra di voi ci segue, ha visto l'insistenza con cui cerchiamo di proporre la riflessione su alcune di queste nuove frontiere scientifiche. Abbiamo lavorato tanto sulle neuroscienze, abbiamo fatto incontri molto impegnativi sulle nuove frontiere della genetica, poi abbiamo discusso ripetutamente sull'implicazione di questo, però ci sembrava necessario andare oltre e affrontare anche quello che sta accadendo nel campo della ricerca fisica. Ed è partendo da questo presupposto, penso che voi capite il senso, la pregnanza per il nostro lavoro, che siamo arrivati a costruire questo incontro, l'incontro con il professor Michele Pardello, che è uno dei scienziati italiani, anche se lavora all'estero, italiani più insigni, uno dei scienziati più citati, i suoi lavori sono citatissimi, aiuti fondamentali nel campo scientifico che affronteremo questa sera, e la professora Antonietta Mira, che è direttrice dell'Istituto Interdisciplinare Data Science di Lugano. Qual è l'oggetto di cui discuteremo questa sera? Computer durissima cognitive. Ora, vi devo dire che quando sto proposto da professor Parrivello, questo titolo io non nascondo che ho fatto un po' un salto sulla scienza, perché come penso anche a parecchi di voi, c'era inutilmente il motto che accompagnava una collana famosa di Einaudi, dove quel motto suonava un po' diversamente, suonava spiritus durissima cocuit, diciamo lo spirito come digerisce, affronta, supera ogni cosa, invece il professore con, come dire, notevole gusto della provocazione e dell'ironia ce lo rovescia questo motto e se lo prenda, computer durissima copia, capite come dire che la provocazione, lo stimolo intellettuale è davvero notevole in questo, che ci costringe come dire a metterci dentro questa riflessione. Insomma, qual è la sostanza di questa riflessione? Se puoi dirla in pochissime parole, perché ci invita non solo a riflettere, come dire, sull'accumulo di conoscenza scientifica che vive dentro la vita, come dire, la capacità di poter far vivere, fa un'altra. Attraverso, come dire, la potenza dei computer oggi si riesce a trasformare completamente il modo di fare scienza. E gli studi del professore Pardello hanno dato un contributo fondamentale a fare questo salto nel modo di fare scienza. Hanno introdotto possibilità straordinarie di passare alla simulazione del computer e della ricerca scientifica, insomma, hanno posto le basi, ha aiutato a rafforzare un autentico dirompente sviluppo della ricerca scientifica. Quindi, vedete, non stiamo solo ragionando su quali cose, una ricerca, un'innovazione scientifica, ma su qualcosa che potenzia e mette in movimento un più generale sviluppo e potenziamento dell'insieme del campo scientifico. Stiamo qui toccando un argomento di straordinario e dirompente interesse da quanto riguarda il futuro. Quindi, praticamente, l'importanza, l'interesse, il fascino della conversazione che abbiamo questa sera, professore. Questo aggiungo una sola cosa. Aggiungo che, riflettendo poi sui lavori di Parrivello, cercando di capire il contributo che ha dato, c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Perché noi siamo ossessionati, queste volte poniamo in modo preciso il problema di come la specializzazione scientifica si stia, come dire, esasperando sempre più. Quello che ho scoperto con straordinario, come dire, interesse, costante nei lavori di Parrivello, è invece il fatto che lavorando su infinitamente piccolo, sugli atomi, sulle molecole, sul modo che si compongono, in realtà si mette in moto un tipo di ricerca che interagisce con la fisica, la chimica, la biologia, e questo vuol dire ho trovato un campo, come dire, così aperto, un campo di riflessione straordinario. Insomma, io ne aggiungo altro, quello che ho detto più spiegare l'interesse con quale personalmente, se vuol dire, accostarmi la discussione di questa sera, e voglio dare la parola però a Paola Pietragioli, che ha fortissimamente voluto e costruito l'incontro di questa sera. Prego,
buonasera. Quindi
Paola.
questa,
Devo accettare.
Buonasera, la maggior parte delle cose che volevo dirvi più o meno le ha già dette Mr. Lucio Capelli, quindi insomma più o meno sarò, cioè questa è una serata un po' più esatta rispetto alle consuete sere che si hanno all'interno di questo luogo. E quindi volevo un attimino dire qualche cosa in più ancora un attimo per presentare prima Michele Parrinello, poi dopo quando sarà la professoressa Mira anche. Allora, Michele Parrinello è professore all'ETH di Zurigo e all'Università del Politecnico di Zurigo e all'Università della Svizzera Italiana. È uno degli scienziati più premiati al mondo, ha preso molti premi sia nell'ambito della fisica che della chimica, e questa è una cosa già abbastanza particolare in sé, il fatto di essere premiati da comunità di scienziati diversi. Ed è anche uno dei più citati al mondo. Diciamo, oggi abbiamo questi metodi anche quantitativi, ci sono i database, che non credo siano più per tutto questi, sono di articoli per cui si possono quantificare le citazioni, ed è uno degli scienziati più citati al mondo, anche se ovviamente non vogliamo quantificare la scienza in questo modo, però effettivamente oggi abbiamo modo di valutare, anche di dare una dimensione a quella che è la risonanza della ricerca che ha fatto, che è stata compiuta da uno scienziato. Allora, la materia cui si riferisce, il settore in cui ha lavorato, in cui ha impresso delle pesanti impronte, il professor Parrinello, è quella che va sotto il nome di dinamica molecolare ab initio. Questa, diciamo, per parlare, diciamo, persone, diciamo, di cultura umanistica, in qualche modo, diciamo, che c'è sempre stata questa idea di ricondurre la descrizione della materia, di andare a cercare gli enti fondamentali della materia, è sempre stata un'idea, e andare poi a ricostituire il comportamento del tutto a partire dal comportamento dei costituenti. Tuttavia questo compito non è stato facile nella storia, il fatto di andare a vedere pian piano i costituenti si è andato via via approfondendo la ricerca, ma il fatto di ricostruire il comportamento di un insieme di elementi a partire dagli elementi che lo costituiscono non è affatto banale, perché in genere in fisica, quando si mettono insieme due o tre cose, queste interagiscono tra di loro e immediatamente danno luogo a qualcosa che è completamente diverso da quello che sono i costituenti e che diventa molto complesso da descrivere, specie matematicamente. Quindi il cammino è stato lungo, e in effetti finché non sono arrivati anche i computer e finché non c'è stata l'introduzione del calcolo numerico, le cose non sono arrivate. Da quel momento, diciamo dai primi anni 80, i passi che sono stati segnati dal professor Parrinello nell'ambito del settore sono stati estremamente importanti. Lui ha introdotto vari metodi, che sono quelli che vanno dal nome di Parrinello-Raman, Parrinello, la metadinamica più recentemente. Cosa vuol dire i metodi? Allora, un attimo, un'idea del peso che ha avuto questa, la ricerca che è stata condotta dal professor Parrinello, mi permetterei di dire. Ecco, diciamo, a questo proposito mi era venuto in mente che c'era una radio svizzera che aveva introdotto come l'uomo che parla con le molecole. In realtà forse il professor Parrinello è la persona che ha fatto parlare le molecole finalmente, nel senso che dalle molecole è riuscito effettivamente a portare delle predizioni importanti. Vorrei leggere alcune cose che sono state dette l'anno scorso, quindi molto recentemente, a fine 2017, ad autunno 2017, in occasione della premiazione del premio Dreyfus, che è un premio che è stato assegnato per la prima volta fuori dagli Stati Uniti ad uno scienziato europeo, Michele Parrinello, per la chimica. Allora, una scienziata che ha introdotto la cerimonia, diciamo, cerimonia convegno che era fatta per il conferimento ufficiale del premio, aveva detto: in questo momento sento di rappresentare una vasta comunità di scienziati di tutto il mondo, le cui iniziative e traguardi scientifici si basano ed hanno grandemente beneficiato dei fondamenti pionieristici forniti da Michele. Cioè, quindi questo vuol dire non solo che ci sono dei collaboratori, come ovvio di uno scienziato, di un grande scienziato ci sono dei collaboratori intorno che collaborano con lui, ma vuol dire che in tutto il mondo, sparse nel mondo, ci sono persone con dei loro percorsi scientifici, accademici, eccetera, che comunque si avvalgono e che non possono prescindere da quelle che sono le basi che sono state poste nel settore dal professor Parrinello. Un'altra cosa che si riagganci un po' a quello che era stato detto prima, era una, sempre nell'ambito di questo convegno, lo prendo così per citare perché secondo me dà delle idee, questa dà un'impressione, un'idea che volevo sottolineare. I suoi metodi hanno permeato una vasta gamma di discipline precedentemente di dominio esclusivo dei rispettivi specialisti, estendendosi dalla chimica teorica alla fisica della materia condensata, la scienza dei materiali, la nanoscienza fino alla geofisica e alla fisica planetaria. Come diceva prima Ferruccio, quindi cosa succede? Che in questo caso c'è una cosa che abbastanza colpisce, detta nel 2017, dopo che diciamo almeno dall'Ottocento in poi siamo abituati al fatto che la fisica, la chimica, la biologia seguono degli approcci, delle metodologie al loro interno che sono diverse, e non solo, ma sono andate via via ramificandosi e via via specializzandosi sempre di più, a volte si pensa che anche i settori l'uno e l'altro non parlino, invece nel 2017, cioè pochi mesi fa, diciamo, nell'autunno 2017, si dice che queste che erano delle discipline, gli approcci che ha unificato, che questo tipo di approccio viene, applica, è un approccio che può, che viene utilizzato nella ricerca scientifica all'interno di tutte queste branche diverse della scienza, e questa è una cosa anche molto importante e molto che va in una direzione opposta, diciamo, rispetto a quella in cui siamo usualmente, in cui usualmente pensiamo che la scienza vada. Mi sentivo di sottolineare queste due cose per dare un attimo un'idea del peso della ricerca che ha condotto Michele Parrinello, che è con noi stasera.
Grazie Paola. Professore, prego. Grazie ancora per essere con noi stasera.
Ok, innanzitutto buonasera e grazie per essere venuti qua in una notte così fredda di fine febbraio. Apprezzo molto la vostra presenza, devo dire. Temevo di parlare a un'aula completamente deserta. E la prima cosa che vorrei fare è scusarmi per il titolo. È stato esatto, io insomma quando ero più giovane vedevo molto e a quell'epoca era molto, gli istruzzi erano molto, era una collana molto importante, mi aveva sempre colpito questo motto che nel cartiglio da sopra lo struzzo c'è scritto questa cosa, e non ho potuto resistere alla tentazione di utilizzarlo qua anche per fare un punto più avanti che vedremo. E, diciamo, la serata sarà divisa in due parti. La prima parte è affidata a me, che vi parlerà di una maniera relativamente nuova, ma ben stabilita, di fare scelta con l'utilizzo del computer, che sono le simulazioni, di cui cercherò di dare un'idea. E l'altra invece, molto più moderna, che è basata sul fatto che, volenti o volenti, nel mondo attuale si accumulano una quantità enorme di dati, e è tutto una branca della scienza nuova che si chiama Big Data, che tenta di fare un senso di questi dati e di fare predizioni, ma diciamo questo, diciamo la professoressa Mila, che è mia collega ed amica a Lugano, ve ne parlerà con maggiore condizione di casa. Ok. E poi, diciamo, non vorrei intanto tranquillizzare tutti, non presenterò una singola formula. Quindi, da questo punto di vista, vi potete rilassare. In realtà, il tono della mia presentazione risponderà alla domanda che mio fratello, che è avvocato, che persona di grande cultura, che legale anche umanistica e anche di grande intelligenza, che mi chiede se dice, ma tu che fai? Esatto. E allora io lo piglio in giro e gli dico, vabbè, ti parlerò come se parlassi alla casalinga di Modena, se mi permettete questa... Non so se siete familiari con cioè, questa figura sì, di Arvasino, per indicare la persona mia. Vabbè. Allora, un discorso sull'uso dei computer nella scienza non può prescindere dalla tumultuosa, incessante dal tumultuoso e incessante progresso che c'è stato nella tecnologia. E questo è un grafico famoso, che è una cosiddetta legge che non è veramente legge, la legge di Moore, che era un tecnologo, il quale predisse la velocità di crescita dei computer, che diciamo ogni anno e mezzo si raddoppia grosso modo la potenza dei computer. E quindi questo il grafico è lineare perché su una scala logaritmica, quindi esponenziale, è una crescita esponenziale. Per darvi un'idea, come dire, fisica di questo progresso, faccio vedere, questo è il computer dell'Università di Trieste, dove lavoravo io in tempi ormai lontani, e diciamo che si chiama Dioni. Ed era una specie di Santa Sant'Ormo che non era accessibile. La maniera con cui si lavorava e che si programmava, il programma si scrive i comandi da dare al computer, si scrivono su schede perforate, e c'erano degli scatoloni pieni di schede perforate, uno portava questo scatolone, c'è una specie di sacerdote del calice bianco che riceveva, che solo aveva accesso al computer, il calice bianco portava queste schede, faceva digerire a una di queste macchine, che queste con un po' di fermata leggeva, e tu tornavi l'indomani, e l'indomani ti arrivava un pacco di carta da computer, non so se avete presente quelli con i buchi di carta, e solo a scoprire che diciamo hai fatto un errore e il conto della notte non era servito a niente. Diciamo, il progresso è stato così grande che ognuno ha sul suo tavolino, ha il suo computer, le sue cose, ci sono i mega computer che ci sono nei centri di campo, in Italia, a Bologna è uno dei più centri più attrezzati da questo punto di vista, ma anche a Milano ci sono grandi centri, in Europa ci sono molti posti, però accanto a questo sviluppo dei mammut c'è anche uno sviluppo più pratico che ha reso accessibile a molte persone il computer, perché diciamo, non bisogna essere ricchi, non c'è bisogno di un grande centro di campo per poter fare della buona scienza. Per portare al limite questa cosa, questo è un esercizio che un mio collega e amico che sta a Ginevra, a Lusanna, alle PFL, ha fatto, ha portato il programma che io e le mie famiglie e Roberto Caro a Trieste nell'85 mettevamo sul grande computer, l'ho messo su un telefonino, che vedete non è dell'ultimissima generazione, e qua c'è un... Non so perché non si vede, dovrebbe vedersi... Perché... No? Si vede, sta calcolando, vedete? In tempo reale. Quindi per darvi un'idea anche fisica del progresso che è stato fatto. Quindi diciamo è diventato una commodity che dipende naturalmente se si vogliono fare i conti super grandi, perché bisogna del grande computer, ma molta scienza buona può essere fatta. Infatti, questi metodi di simulazione trovano grande fortuna nel paese del terzo mondo perché non hanno bisogno di grandi investimenti per portarli a casa. Vabbè.
Questa è una citazione famosa di uno dei più grandi fisici del secolo scorso. Diciamo, non a livello di Einstein, ma quasi. È stato veramente un grande genio. Ha predetto l'esistenza dell'antimateria senza, insomma, altro del blu, come si dice, senza... ha scritto un'equazione, insomma, veramente una grande persona. E questa è una situazione di prima della guerra, in quale se la citazione dice, non sono permesso di tradurla, ma l'inglese è semplice, che all'epoca, era dopo la rivoluzione della meccanica quantistica, si era capito molto su come si comportava la materia, c'erano delle equazioni che descrivevano in maniera accurata il comportamento della materia. Quindi lui dice che le leggi fondamentali necessarie per il trattamento matematico di una grande parte della fisica e di tutta la chimica sono completamente note. E non note, quindi questa è la verità, e la difficoltà è che non si sanno risolvere le situazioni. Non si sanno risolvere le situazioni. Quindi diciamo che è un messaggio un po' negativo, se volete. La presenza del computer ha cambiato le cose. E uno dei primi personaggi che ha capito che non solo quelle equazioni si potevano risolvere, che diciamo sia pure in maniera approssimata, ma diciamo questo secondo me non è l'aspetto più importante, ma realizzò che si poteva fare usare il computer per fare dei veri e propri esperimenti. Questo lavoro fu pubblicato nel 55, ma in realtà lui lo fece mentre allo Thalamus, il famoso gruppo di persone, di scienziati e ingegneri che creavano la bomba atomica, dove avevano a disposizione i primi computer. E in questo studio lui conduce un vero e proprio esperimento fatto sul computer, non fatto nel laboratorio. E qua va al di là del concetto di usare il, diciamo, il computer come mezzo ausiliario per risolvere le equazioni. E infatti questa maniera di vedere le cose ha fatto sì che oggigiorno ci sono tre maniere di fare scienza. Forse, insomma, se ne migliora un'altra, però non molto. Diciamo, c'è l'esperimento, che naturalmente l'esperimento, le nostre sono scienze empiriche, l'esperimento è la base, perché sta dietro a tutto quello che facciamo. Poi c'è la teoria, e qua naturalmente viene in mente Einstein, che è in grado di pensare nuove equazioni, nuovi fenomeni fisici, e fra questi due ora un ruolo sempre più grande e sempre importante è quello della simulazione, bisogna dire che spesso gli esperimenti sono accompagnati dalla simulazione. Ed è una disciplina in un certo senso intermedia tra le due, perché diciamo, si basa non su fatti empirici, si basa su processi numerici basati su teorie, su teorie la cui affidabilità nella descrizione non di tutti i fenomeni, ma dei fenomeni che ci circondano, ad esempio della fisica della materia, della biologia, sono abbastanza ben complesse. Okay. Questa è la visione moderna, ma in realtà, come potete immaginare, questa, a parte il caso isolato di Fermi, la comunità scientifica ebbe grande difficoltà ad accettare questa cosa. E tant'è vero, questa è una slide che fu presentata a Trieste, mentre c'ero io, da questo signore, che è un premio Nobel, che è uno dei primi che apprezzò l'importanza del ruolo del computer nella fisica, cioè come proprio vero e proprio strumento scientifico. E lui disse, lui pensò che diciamo, l'atteggiamento dei fisici e della scienza in quel momento era molto simile a quello che avevano i colleghi di Galileo Galilei quando lui faceva esperimenti. Ma questo è un cartoon che è stato fatto da Kenneth Wilson, che faceva esperimenti dall'alto della torre di Pisa e lanciava delle sfere di diversa diverso peso, diversa densità, e fa il commento e dice: mister Galileo, perché i tuoi studenti sconsideratamente lanciano palle e guardano misura del tempo con la clessidra, non dovresti insegnarli a fare come Aristotele gli ha insegnato a fare. Quindi, diciamo, ed è veramente, diciamo, io sono abbastanza vecchio, tanto che non un po', diciamo, spostato il tempo rispetto a quei momenti, che in realtà molti pensavano che uno imbrogliasse, certo, per realizzare come teorico ci sono le equazioni, e pensare alle equazioni e cercare di risolvere. Se non sei buono, fai l'esperimento al computer. Ci sono tante maniere di fare queste simulazioni, sono fatte in tutti i campi, si simulano le galassie, si simula la crosta terrestre, si simula l'atmosfera, le condizioni del tempo, e si va su varie scale fino a simulare gli atomi, si misura i nuclei, i componenti del nucleo, i protoni, così via, i quark. Quindi l'abilità di questi metodi di dialogare con gli esperimenti e con la teoria è pobre. Non si può parlare di tutto questo, quindi parlerò un attimo del tipo di simulazioni in cui io mi sono specializzato. Quindi la dinamica molecolare è quello che faccio, per questo il Politecnico, diciamo, dell'Università di Città Italiana mi danno uno stipendio. E diciamo, la dinamica molecolare consiste in un insieme di metodi che simulano a livello atomistico il comportamento di sistemi di atomi e di molecole. E qua vorrei fare un commento per prima spiegare che c'è un ruolo. Ho cominciato parlando della potenza bruta del computer, però un guadagno ancora più grande di quello, sia pure fantastico, che si è visto in quel grafico di potenza, è stato determinato dallo sviluppo di quelli che erano algoritmi o metodi di calcolo che riescono a pigliare questa forza bruta e moltiplicarla per un fattore 10, 100. Quindi è la combinazione della velocità dei computer e diciamo anche dell'ingegno umano, perché che ha fatto sì che queste cose si sviluppassero tanto. Diciamo, perché uno fa queste cose? Perché diciamo, passa il tempo davanti al computer, io lo chiamo il televisore, a scrivere programmi, lanciare esperimenti numerici, eccetera. C'è una varietà di ragioni. Uno, ti aiutano a interpretare gli esperimenti. L'esperimento produce un numero limitato di informazioni sul sistema che stai studiando. Vuoi capire cosa c'è dietro questi esperimenti? Quale realtà, o diciamo, quale modello microscopico si nasconde dietro i dati sperimentali? Si vogliono predire nuovi fenomeni, Questo è il caso, per esempio, del lavoro di Fermi, che previsse noi fenomeni in fisica non lineare, ma nel momento qua di discutere cosa è stato fatto, aiutano a capire la fisica di quello che succede e anche una forma di microscopia virtuale. Cioè, tu fai l'esperimento al computer, il computer digerisce solo numeri, eh? Quindi alla fine c'è tutto, nella pancia del computer c'è tutta una serie infinita, gigantesca di numeri. Questi numeri vengono tradotti in posizioni di atomi, eccetera, eccetera, e quindi poi ci sono, diciamo, programmi grafici che ci permettono di trasformare questi numeri in una descrizione vivida e microscopica degli atomi che comportano il sistema. Allora vi farò un esempio. Questi anellini qua sono una rappresentazione degli atomi di benzene, quella che mettiamo nelle macchine tutti i giorni. Per chi si ricordasse la chimica, un anello fatto di atomi di carbone che sono descritti, sono sei atomi di carbone descritti in rosso e atomi di idrogeno che sono queste palline bianche. Per qualche motivo strano, che non lo so, diciamo, i fisici sono gente particolare, eravamo interessati a capire, diciamo, di benzene, la benzina noi siamo abituati a vederla liquida, però se si abbassa la temperatura la benzina si solidifica, eravamo interessati a vedere che succede se si cambia la pressione. E questo è quello che il computer ci ha fatto vedere. Cioè, questa danza elegante combinata degli atomi non c'è nessuno, non ho fatto nessun imbroglio. Questo è proprio l'output del computer e diciamo è stato inevitabile aggiungere boccherini per completare questa. Questo per far vedere che in realtà diciamo, c'è questa possibilità di vedere in maniera molto istruttiva il comportamento del campo. Diciamo, ci sono effetti pratici delle simulazioni? Certo, ce ne sono a bizzeffe. Il mondo, almeno dal punto di vista fisico, può essere descritto come una serie complessa di reazioni chimico-fisiche, di processi chimico-fisici. Quindi, se noi possiamo simulare questi processi e capire meglio questi processi, naturalmente possiamo intervenire e dialogare con gli esperimenti sperimentali che agiscono in questi casi. Allora, per darvi un'impressione di quello che si fa, vi farò tre esempi presi da tre aree di grande interesse per la società. Uno è la salute, queste sono copertine di Times e Newsweek, che tempo fa ci fu una grande eccitazione nella comunità che si era scoperto una molecola che si chiama Gibre, che non importa, che sembrava in grado di curare il cancro. E diciamo, purtroppo, diciamo, questo cura il cancro, ma danneggia anche altri organi, quindi diciamo, ancora il cancro è un problema. Però l'idea è che, capendo come agisce questa molecola, si possono disegnare dei farmaci più potenti. Di nuovo un piccolo movie, e prima di movie, cioè, diciamo, la materia tipicamente molto densa, quindi se io rappresentassi in questo movie tutti gli atomi, in questo film, tutti gli atomi che ci sono, non ci cambierebbe niente. E quindi qua c'è questa specie di gomitolo attorcigliato, che quello che si chiama proteina, che è una delle macchine fondamentali della biologia. Le cellule sono piene di proteine, sono un insieme di migliaia e migliaia, milioni di proteine che interagiscono e fanno ognuno il suo compito, favorire questa reazione, ritardare quell'altra, creare nuove molecole, eccetera, eccetera. Alcune fanno da spazzini. Tipicamente queste proteine hanno una cavità in questa zona qua, che se io riesco a mandare qualche impiccio che va a finire nella cavità e rimane là, quella proteina non è più in grado di funzionare. Ok. E quindi molte delle molecole dei farmaci che noi usiamo sono basate su questo principio. Sono dei composti chimici, in genere piccoli, che vanno a colpire, sperabilmente in maniera specifica, un tipo di proteina. Questo è l'ideale, che tu hai una molecola che riesce a colpire in maniera selettiva ed efficace. E allora qua, in questo movie, c'è una rappresentazione di come questa particolare molecola agisce e penetra nella cavità e impedisce, blocca, come un cuneo che viene messo in un ingranaggio, blocca il funzionamento. Questa è la molecola, questa è la cavità. E questo è Richard Strauss, Guerre Stellari. Quindi la sonda gigante riesce a salvarci penetrando una serie di complessi movimenti della proteina e trovando dentro e raggiungendo l'obiettivo. Abbiamo parlato della salute, che è un esempio dell'ambiente, il problema dell'anidride carbonica che affligge a tutti quanti, e probabilmente quello che viviamo oggi è una conseguenza dell'eccesso di anidride carbonica. Una delle idee è quella di, vicino ai posti dove si inizia il carbone, come nelle centrali elettriche, di pigliare dei raccoglitori di anidride carbonica che sequestrano le molecole e li mandano giù in pozzi, che in dei pozzi per il petrolio di smessi o cavità, eccetera, e dove si fanno processi chimici che trasformano la nociva anidride carbonica in nuovo carbonato di calcio. E questa è una roba che viene studiata anche con i nostri metodi. Un altro esempio è probabilmente la produzione di energia elettrica, le celle fotovoltaiche che sono diffusissime ogni giorno sono basate sulla tecnologia del silicio, che è un po' cara, e la gente studia in maniera intensa la possibilità di avere alternative, una basata su questo minerale che sono perovskiti, e qua per esempio si studia come da una soluzione disordinata di atomi si passa al cristallo di perovskite. Quindi l'idea di controllare questo processo in maniera da costruire delle celle basate su questi nuovi composti che sono innocui, che hanno un'efficienza maggiore della del silicio, per costruirli in maniera più efficace e più duretta. Ok, questo Ecco, quali sono le challenge, le sfide? Alcune, quasi tutte le ho tradotte in italiano, qualche inglese mi è rimasto, mi dispiace. Le sfide. Diciamo, per quanto i metodi siano complessi, siano potenti, gli algoritmi, il flusso intelligente, eccetera, eccetera, non siamo in grado di simulare tutto quello che ci piacerebbe simulare. Se vogliamo una certa complessità, vogliamo simulare per lungo tempo, vogliamo conti più accurati e diciamo una roba che io non mi stanco mai di raccomandare ai miei studenti e vogliamo anche capire cosa stiamo facendo, quello che ti chiedo, qual è la fisica dietro. Parliamo con l'accuratezza, e qua è stato citato da coloro che generosamente mi hanno introdotto il metodo Carpalinello, che risultò dal matrimonio di due mondi che prima si tenevano incomunicabili, diciamo la teoria della struttura elettronica, di cui il mio amico Roberto Cava era esperto, e la diagramma molecolare che ho cominciato a praticare prima da dopo. Questo ha avuto un grande successo e ha permesso di descrivere con maggiore accuratezza fenomeni, per esempio reazioni chimiche che prima non si sapevano fare. Un esempio di questo è un processo che è rappresentato un cristallo di silicio e qua si specifica che in realtà il silicio è fatto sì da queste palline che sono i nuclei, ma ci sono tutto attorno gli elettroni. La difficoltà del lavoro fatto da Roberto è stato di combinare la descrizione degli elettroni con la descrizione degli atomi in maniera coerente. Cosa che si pensava che non fosse, non c'è fisica più, ragazzi. Questo dimostra come questo processo ha luogo, e quello che succede è che in questo processo la maniera con cui gli elettroni si organizzano è molto diversa, perché il silicio è semiconduttore, quindi non conduce per elettricità, quando si fonde diventa un metallo. Quindi c'è stato un cambio drammatico che non si vede bene dal posto, dal movie, nella struttura, un vero collasso della struttura elettronica. Diciamo, c'è una grande, diciamo, come si dice, spinta a studiare processi più complessi. Questo è uno studiato dalla mia antica, perché lei si è giovane, studentessa. E una cosa che mi piace sottolineare, che io amo moltissimo, della dinamica molecolare rispetto alla teoria standard, che la teoria standard hanno dei pregiudizi, siccome si dovrebbero fare i conti, siccome si dovrebbero comportare le molecole. Se tu pigli la dinamica molecolare, tu cominci e il sistema va dove vuole. Quindi questo secondo me è diverso dall'approccio convenzionale, che io diciamo spesso descrivo come il famoso letto di Proust. Per chi di voi come me ha studiato al classico si ricorderà che Proust era un bandito che stava in un passo di montagna della Grecia antica, e diciamo da cui i pellegrini, per andare a qualche tempio, passavano da Atene. E là aveva lui si generosamente offrì l'ospitalità ai pellegrini e li faceva accomodare in un letto. Se lo sfortunato pellegrino era più lungo
gli tagliava le gambe. Se era più corto, lo allungava fino a quando non prendeva il mio dimensione di gavetta. Quindi questo, il pericolo procuste, viene largamente evitato dalle... Cioè, certe teorie di portano le cose, vai là e insomma, non è vero. La cosa che ci interessa molto è il tempo, perché il tempo, diciamo, quello che si fa in termini molecolari, si seguono le vibrazioni infinitamente veloci degli atomi che accadono su una scala di tempi che dall'ordine di 10 alla meno 12 secondi, che significa un milionesimo di secondo. Quindi è una scala impercettibile. E poi io devo propagare, devo fare muovere gli atomi in tempo, devo passare da questa scala alla scala dei fenomeni che ci circondano. I secondi, i minuti, le ore. E queste ci sono ordini e ordini di grandezza che con la forza bruta non si possono fare. E a che punto siamo? Io sto pensando al problema. Usando l'esempio, diciamo, quindi questo fa vedere, diciamo, che noi partiamo da una scala bassa, se abbiamo dei super computer si può arrivare a questo livello. Una cosa interessante dal punto di vista tecnologico è stato lo sviluppo dei giochi per il computer, dei videogames. Questo ha portato allo sviluppo di quello che chiamo GPU, Graphic Processing Units, che diciamo, a costo limitato danno una grande potenza di campo. Poi c'è una cosa divertente. Questo signore qua si chiama D. Show, il quale è un matematico, credo, di formazione, e ha fatto i soldi a Wall Street. Quindi una persona ricca straricca e che, caso più unico che raro, ha la passione della dinamica molecolare. Io so di altri ricchi ottantenni che hanno diverse passioni e diversi hobby. Questo qua si occupa di dinamica molecolare. E ha costruito il suo computer, spendendo 60 milioni, una quantità di denaro incredibile. Però anche con la massima tecnologia non si può arrivare più così, e la barriera è circa 1000 secondi. Perché ci sono questi problemi? Quello che io mi figuro in maniera un pochino antropomorfa, quale sia la difficoltà, è che la materia è molto complessa, atomi accavallati l'uno sull'altro, per potersi muovere si devono spostare, cioè, ci sono delle barriere di energia da superare, e quindi se volete immaginarvi in maniera molto primitiva, diciamo, la propagazione di un sistema di atomi condensato è come muoversi a piedi nel paesaggio svizzero, cioè tu sei in una valle e stai per un sacco di tempo nella valle. Per muoverti all'altra valle è una faticaccia, ci vuole tempo, energia, eccetera, eccetera. E quindi non è facile. E questo conduce a, diciamo, a questi tempi, perché per andare da qua a qua uno rimane un sacco di tempo nel minimo, poi con fatica sale su, va nell'altra valle e così via. Quindi, diciamo, ci siamo posti la domanda di come fare. Vediamo, quando tu sei in difficoltà, guardi alla letteratura e un pezzo di letteratura per più vecchi è la Bibbia, e se si va a Isaia, c'è il precetto: ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano organizzati, i luoghi scabrosi appianati.
Quindi questo è il nostro programma di ricerca per risolvere il problema della tesi. E quindi partiamo dalla Svizzera e la vogliamo fare diventare come le dodici colline del Devon. E naturalmente tu sei in grado di fare l'operazione inversa e ricostruire in questo paesaggio in cui ti sei proiettato, ricostruire. E va bene, quindi questo io vado velocemente. Questa è l'ultima cosa che abbiamo fatto. La maniera come fare è un pochino come pollicino, che depositiamo delle mollighe che ci permettono di salire in alto con diversi metodi. E diciamo, questo qua è lo stesso movie, che ha un aspetto divertente ai miei occhi, perché è un movie fatto da una persona che è nata olandese. Allora, come guarda questo olandese la vita dinamica? Un signore, olandese da qua, da là, non sa come fare. Allora, ha una barca, riempie la valle con la pioggia, ci sono circa 20 modi di dire pioggia in olandese, la fine della valle. Ecco qua, e così via discorrendo. Quindi differenti persone. Questo si possono fare, questo è passato, per dire che il metodo funziona, l'ho portato in maniera un po' di cartoon, ma si possono calcolare anche cose fatte. L'ultima cosa, diciamo, questa è un party che abbiamo avuto la scorsa estate con il gruppo barbecue, e diciamo questo dimostra la, diciamo, l'internazionalità della scienza, perché non so, in questo piccolo gruppo ci sono cinesi, croati, argentini, greci, indiani e da qualche parte c'è persino un bergamasco. Ok, e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di non avervi annoiato più del necessario, e se volete farmi domande,
alla fine
facciamo come volete.
Se qualcuno vuole fare domande direttamente al professore, come dire, perché no, se no, come dire,
separati gli argomenti.
Direi, presentiamo la brunetta, direi, poi non vuoi presentare la professoressa? Prego. Prego. Prego, vieni. Sì. Prego, usa il microfono.
No, mi interessava molto la slide in cui presentava le sfide,
sì.
Quindi il grafico e soprattutto il quarto asse, dove la
mente,
che credo che uno degli aspetti della modellistica matematica, statistica, probabilmente non in questo caso, statistica, matematica, numerica, sia forse quello della opacità cognitiva, e cioè guardare dentro, cioè come fidarsi, ecco, dei risultati della simulazione in un contesto in cui lo strumento, il modello, non è solo un modello descrittivo, ma orienta anche azioni in qualche modo. Quindi credo che questo sia un aspetto che in generale nella modellistica
assolutamente, è una domanda legittima, pertinente, importante, e naturalmente in parte alla base delle riluttanze che aveva la comunità, che ha avuto la comunità a recepire questo mondo. I modelli, diciamo, sebbene le equazioni che descrivono la fisica tutto il modello, però diciamo, sappiamo esattamente, è stato provato mille volte, i limiti di derivazione, la bontà e i limiti di derivazione. Se noi fossimo in grado di risolverli in maniera esatta, avremmo una descrizione che con un errore minuscolo abbastanza corretta. Allora, le equazioni, come diceva il buon Dirac, sono molto complesse, quindi risolvere in maniera esatta non è possibile. Bisogna fare delle approssimazioni. E quindi la approssimazione è equivalente al modello in questo caso. Diciamo un modello in maniera molto grossolana. Allora, ok, quanto è accurato il modello? La nostra barra di direzione è sempre l'esperimento, cioè su un determinato serie di approssimazioni, l'esperienza accumulata in decenni di simulazione ci dice quale cosa ci si può aspettare, quando funziona, quando non funziona e che errore si può aspettare. Avete presente che la parola definitiva va sempre almeno in fisica e in chimica all'esperimento. È chiaro che ci sono situazioni più difficili da fare l'esperimento, come predizioni del cambiamento globale. Quindi là la cosa più delicata, almeno nell'ambito della fisica e della chimica, ci sono maniere di verificare la bontà di quello che facciamo. Non c'è la certezza al 100%, però queste sono un intrapreso umano. Ho perso un attimo il filo, quindi la sua domanda è l'abilità del modello e quanto ci si può fidare. E c'era un altro punto, mi pare.
No, ma fondamentalmente era questo. Mi interessava capire appunto se il meccanismo poi di verifica è.
Ah no, è alla base, no, però volevo dire, la nostra è una disciplina empirica, l'esperimento comanda. Ah, l'altro delle la questione della comprensione, c'è un aspetto della sua domanda che è corretto, cioè diciamo la facilità di fare questo tipo di calcoli è molto grande e alla base anche del fatto che uno come me ha potuto fare conti che sono diventati la fisica, la chimica, eccetera. E uno taglia fuori tutto l'aspetto di imparare come funzionano le varie macchine. E cioè, se uno fa NMR, deve sapere. Se uno fa chimica deve sapere i solventi, tante cose, tanti trucchi, ogni disciplina è tutto. Questo è tipo produce una scorciatoia, però è una falsa scorciatoia. Perché poi alla fine tu produci dei numeri, però se produci dei numeri di cui non capisci il significato, è una produzione un pochino solipsistica. Tu vuoi, alla fine del tuo ragionamento, perché hai fatto l'esperimento numerico, capire, cioè a sua volta modellare in termini antropomorfici semplici da capire perché ho ottenuto questo risultato. E questa è una maniera per progredire, perché una volta che hai capito il risultato, poi magari puoi predire se io cambio questo, succede quell'altro, senza dover rifare tutto il
corso. Professore. Prego, l'ultima, la seconda domanda, poi passiamo al professor Sapego.
Non so se avete già fatto o pensato di fare l'applicazione di questi metodi nella clinica del del cuore e del cervello. Quando lei stava parlando, ho pensato che questo avvicinamento tra elettronica e chimica potrebbe portare degli sviluppi molto importanti nella cardiologia. Tipo, per esempio, nell'anziano, nel paziente anziano, esiste un problema che non è molto conosciuto, quello dell'anoressia dell'anziano. Una persona anziana che è preso dall'anoressia, quindi fa una settimana, da una settimana a 10 giorni senza mangiare, e in quelle condizioni si chiama il medico, è un fenomeno che ho rilevato molto a Milano, per una patologia ben determinata che bisogna curare. Qualsiasi farmaco un po' pesante che si inietta in quel malato, in quel malato o quella malata, rischia di bloccare, di creare un arresto cardiaco con il decesso del paziente. E questo avvicinamento, mettendo insieme l'elettrocardiogramma, la rilevazione chimico-cardiaca e la scintigrafia cardiaca, potrebbe dare dei risultati molto importanti che facciano avanzare la scienza in questo campo. Nello stesso modo, a livello del cervello, tra risonanza magnetica funzionale, rilevazioni di chimica cerebrale, soprattutto a livello delle parti mentali del cervello, applicando questa tecnica qua, si può arrivare a degli sviluppi importantissimi dal punto di vista cognitivo. Quindi voglio sapere se avete già pensato a...
Ok, diciamo, bisogna avere il senso del limite di quello che si può fare con i mezzi che uno ha. Diciamo, io non sono un dottore, quindi non ho competenza per entrare in questo campo. Ci sono aspetti particolari di questi processi che lei ha descritto, che sono legati, possono essere legati a fenomeni microscopici a livello atomico, che si possono essere attaccati. Il meccanismo dei metodi che ho descritto, diciamo, l'uomo, la fisiologia umana è un oggetto di una complessità veramente paurosa, insomma, anche se uno vede la serie di reazioni biochimiche che succedono anche nei processi più semplici, si spaventa, sono paginate di reazioni. Quindi uno deve avere il limite, il senso del limite. C'è una tendenza moderna che penso che Antonietta discuterà più tardi, cioè di un attimo rinunciare alla comprensione e avere un aspetto empirico, cioè mettere assieme una serie di parametri, una serie di dati e poi utilizzare il computer come macchina per correlare questi dati. Quindi in certo senso direi che la sua domanda è meglio risposta dalla professoressa Mira.
Grazie, vorrei presentare un attimo. Prego.
Antonietta Mira è professore di statistica presso la facoltà di economia. Avevamo sbagliato perché avevamo scritto o probabilmente ha cambiato recentemente rispetto alla facoltà di informatica che era precedentemente all'Università della Svizzera Italiana ed è direttrice del Centro di Data Science che ha contribuito a fondare nel 2015. Ecco. Insegna statistica, anche docente di statistica anche all'Università dell'Insulte, nel Dipartimento di Scienze e Data Tecnologia. una formazione originaria in economia e poi invece è passata alla statistica con dottorati in Italia e negli Stati Uniti e corsi superiori, e oggi è molto conosciuta in questo settore, soprattutto in quelli che sono i big data di cui ci verrà a parlare, e la scienza che si va a formare, i big data e la statistica, il ruolo fondamentale che ha la statistica all'interno di questa organizzata, altrimenti non ce ne facciamo niente, e tutto il data science, tutta la scienza dei dati che si sta andando a costituire intorno a questa disciplina.
Grazie dell'invito, è un piacere, un onore, grazie Michele per aver condiviso la serata con me. C'erano una volta le persone come voi e come noi, poi è arrivato il mago dei dati e ci ha trasformato tutti in byte, cioè rinchiuso nella memoria di un computer. Le nostre relazioni sociali sono visualizzate come una rete con dei legami di diverso colore, dal blu al giallo al rosso, a seconda della loro intensità, che possiamo misurare per esempio dai like che mettiamo sulla pagina Facebook dei nostri amici. Si sa come ci muoviamo e un sito in tempo reale ci comunica esattamente dove si trova il volo su cui il nostro figlio sta viaggiando. E di questo volo sappiamo l'altitudine, la velocità di crociera, da dove è partito e dove arriverà. Tutte queste tracce che lasciamo quotidianamente nel momento in cui affidiamo le nostre vite alla tecnologia hanno portato Zuckerberg e altri a dire: abbiamo perso la nostra privacy, ma in cambio abbiamo un servizio. Se il volo di nostro figlio è in ritardo, non aspettiamo 2 ore in aeroporto, ma semplicemente ritardiamo la nostra partenza da casa. Ma l'utilità di monitorare la mobilità non è solo personale, ma anche sociale. Dalle mappe statiche che abbiamo visto prima si possono ricavare delle mappe dinamiche, come quelle che vedete qui, in cui in tempo reale possiamo monitorare il flusso delle persone da una parte all'altra del pianeta. E da queste mappe possiamo indovinare, tecnicamente diremmo prevedere o inferire, lo scorrere del tempo e le località geografiche che emergono chiaramente, come vedete. E questa è una caratteristica interessante dei big data. Nascondono informazioni che noi statistici, con tecniche di data mining, cerchiamo di svelare. Per esempio, le fotografie di un paesaggio che carichiamo sui siti come Instagram non contengono informazioni sull'età o sull'orientamento politico o sessuale di chi l'ha scattata. Eppure, analizzando enormi basi di dati e con opportuni modelli ed algoritmi, si possono inferire, indovinare queste informazioni con una precisione a volte incredibile. Ci sono delle ricerche poi che, partendo dalla mobilità, studiano il pattern di diffusione di epidemie. In questo video vediamo la simulazione a computer dell'evoluzione geografica e temporale di un'influenza pandemica. In primo caso è a Cipro e poi nel giro di una cinquantina di giorni la pandemia si è esaurita. E di nuovo ci sono modelli e algoritmi che permettono di inferire il tasso di contagio dell'epidemia e i tempi con cui l'epidemia si esaurirà. Queste sono alcune delle fonti di big data, insieme ad altre che probabilmente conoscete, come per esempio Google Maps, che risponde alla famosa domanda di Dottò: per andare dove vogliamo andare? Per dove dobbiamo andare? E la risposta arriva ancora prima che noi poniamo la domanda, perché Waze, un'altra applicazione, dice: ti ci porto, anticipando i nostri desideri. E per sapere quello che vogliamo sapere, cosa dobbiamo sapere? Beh, sostanzialmente nulla, basta aprire Wikipedia. E Amazon ci suggerisce che libri leggere. E sulla base degli stessi algoritmi, Netflix ci dice che film guardare, usando quello che ci è piaciuto in passato, che altre persone che hanno dei gusti simili ai nostri hanno gradito. Ecco, questi algoritmi non sono infallibili. Per esempio, a Natale ho comprato dei libri per i miei nipotini e adesso Amazon continua a suggerirmi di comprare l'ultimo gadget della Peppa Pig o l'ultimo libro di Harry Potter. Forse probabilmente conoscete la maggior parte di questi loghi, ma Forse non tutti conoscono un movimento noto come i Light Loggers. È un movimento che è iniziato attorno al 1970, che oggi conta circa 50.000 aderenti. I Light Loggers raccolgono dati su ogni aspetto della loro vita, cosa mangiano, il loro stato mentale, fisico, il numero di battiti cardiaci, la pressione. E questi dati sono raccolti attraverso una serie di sensori indossabili che non solo memorizzano, ma elaborano e trasmettono in tempo reale questi dati sui social media. E queste persone li condividono per il piacere di farlo e per il piacere di monitorare loro stessi. Pensate che c'è una macchina fotografica della Microsoft utilizzata da questi Life Loggers che scatta circa 4.000 immagini al giorno. E questi movimenti, volti a quantificare noi stessi, generano ovviamente un'enormità di dati. E anche qui alle finalità di individuali, di quantificare il nostro comportamento, si associano delle finalità sociali. Per esempio, i dati raccolti da queste persone possono essere usati in ambito medico, perché come ci ricorda la comunità europea, i dati una volta creati si possono riutilizzare all'infinito senza perdite di informazioni o di fedeltà. Oppure un life logger può inconsciamente essere testimone di un crimine. La sua macchina fotografica può raccogliere immagini utilizzabili in un tribunale durante un processo. Abbiamo la possibilità di moltiplicare all'infinito quello che è successo forse per la prima volta quando nel novembre del 1963 una Kodachrome 8 mm ha ripreso l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Un video amatoriale di circa 23 secondi è stato venduto il giorno successivo a Life Magazine per $150.000, oggi più o meno 1 milione di euro. Ma che cosa sono esattamente questi big data? Ecco, non esiste una definizione univoca di questo termine che va così di moda. In italiano potremmo tradurre il termine big data come dati enormi e fare riferimento al significato etimologico di questo termine, ex norma, dati fuori dalla norma. Ed ecco allora che i big data diventano dati straordinariamente grandi, nel senso di fuori dall'ordinario. E questo ci porta a dare una definizione operativa e dinamica, che vede i big data come dati troppo grandi per stare nella memoria del computer in cui vogliamo analizzarli. E quindi ciò che è big per voi probabilmente non lo è per me, che sono abituata ad analizzare questi dati su supercomputer. E ciò che è big oggi probabilmente non lo sarà domani. È importante chiarire che con il termine big data ci si riferisce non solo a dati numerici, ma a dati in senso allargato, come testi, immagini, suoni, video, coordinate GPS o i metadati che sono nascosti nelle fotografie che contengono la geolocalizzazione e la data e ora di quando l'abbiamo scattata. E quindi questi big data sono creati da ogni processo digitale e da ogni scambio sui social media. Sono generati da interazioni uomo-macchina, ma sempre più spesso anche da interazioni macchina-macchina, la famosa Internet delle cose. I più di 2000 sensori che si trovano sulle ali dei motori di un aeroplano comunicano al computer di bordo se ci sono dei pezzi che si stanno usurando, e questo computer, che sa dove sta volando, a sua volta ordina il pezzo da sostituire direttamente al magazzino dell'aeroporto se le scorte che ugualmente sono monitorate hanno questo pezzo, o altrimenti lo ordina e lo fa arrivare e in tempo reale allerta il personale che dovrà sostituire questo pezzo. Questa è già una realtà dell'Internet delle cose, dei motori degli aerei della Rolls-Royce. Come conseguenza di tutto questo, i big data arrivano da più fonti a velocità, volume e varietà straordinarie. Queste sono le tre B che le caratterizzano. E i big data supportano decisioni che spesso devono essere prese in tempo reale. I dati sono diventati un fattore di produzione e un prodotto allo stesso tempo, e questo determina delle conseguenze sia sociali che economiche. In parallelo le persone sono contemporaneamente fruitori e produttori di dati ed è quindi importante che riflettano sul valore che questi dati hanno, e questo valore è la quarta B che caratterizza questi big data. I dati vengono acquistati e venduti, e chi li gestisce, come Google, Amazon, Microsoft, detiene un potere economico enorme. Il Sole 24 Ore qualche settimana fa titolava: il valore del web a Wall Street è stimato essere circa 2.300 miliardi di dollari, più del PIL italiano, un valore che è triplicato in 5 anni ed è oggi quasi il 6% del valore di Wall Street. E con questa infografica si capisce bene il significato del termine: i dati sono il nuovo petrolio. Sono riportate negli ultimi anni le 5 imprese con maggior capitalizzazione. E vedete che Exxon, Shell o Total, che avevano le prime posizioni negli anni fino al 2011, sono state sostituite da aziende che vivono di dati. E infatti nel 2016 le 5 più grandi imprese mondiali per capitalizzazione sono Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Facebook. Imprese che hanno fatto della generazione e dell'analisi dei dati il loro core business. Alcuni dati sui big data. In questa grafica sono riportati per diverse piattaforme i dati generati in un minuto. Per esempio, ogni minuto su Google vengono fatte in media 4 milioni di ricerche, di cui circa il 20% sono ricerche che non erano mai state fatte prima. E ogni richiesta di viaggiare in media 2.500 km per raggiungere il computer o la banca dati che contiene l'informazione e poi ritornare con la risposta. Ogni minuto su YouTube vengono caricati, sempre in media, circa 72 ore di video e visti filmati della durata complessiva di 323 giorni, da 1 milione di utenti, l'82% dei quali ha tra i 14 e i 17 anni, giovanissimi. Pensate che negli ultimi 2 anni abbiamo generato più dati che in tutta la storia dell'umanità. Stiamo vivendo quindi una crescita esponenziale dei dati e in parallelo un calo dei costi di memorizzazione e di elaborazione di questi dati. Pensate che bastano 600 euro per comprare un disco fisso capace di contenere tutta la musica del mondo. E il numero di chip al mondo è più grande del numero di chicchi di riso prodotti in un anno. I big data si presentano tipicamente in modo non strutturato, sono distribuiti su supporti diversi. Non sono necessariamente grandi, come dice il termine, ma sono sicuramente complessi. Io li chiamerei piuttosto smart data, nel senso che siamo noi, con le nostre analisi, che rendiamo questi dati intelligenti. Ma il termine big data è ormai abbastanza inflazionato, ha raggiunto un plateau, lo vedete in questo grafico in cui sono riportate nel tempo, dal 2012 al 2016, le ricerche fatte su Google del termine big data, è la linea in blu, in alto, che vedete che ha raggiunto un plateau. Il termine che invece è inesorabilmente destinato a lasciare il posto fra le parole chiave del XXI secolo è il termine data science. Qui vedete le ricerche del termine data science su Google, che sono in crescita. Che cos'è questa data science? Ecco, è una nuova scienza che sottende all'intera catena del valore dei big data. E questa scienza richiede delle competenze multidisciplinari. Inizia cercando di capire i processi, tipicamente processi sociali o comunicativi, che stanno alla base della generazione dei dati. Poi si occupa di immagazzinarli, di pulirli e di riorganizzarli in banche dati. E il termine banche dati sottolinea il valore che questi dati hanno, ancora una volta, e poi di visualizzarli. E questo è il compito soprattutto degli informatici o degli scienziati computazionali. La statistica di cui mi occupo appare nella parte sotto di questo grafico e comporta l'analisi dei dati e l'apprendimento attraverso dati e l'utilizzo di modelli di informazioni, e poi queste informazioni devono trasformarsi in conoscenza e la conoscenza deve supportare azioni, e le conseguenze di queste azioni vanno valutate, e sia le azioni che le valutazioni generano a loro volta dei dati, e quindi il processo circolare riprende. In ciascuna di queste fasi il fatto che i dati siano big pone delle nuove sfide. Per darvi un'idea, soffermiamoci soltanto sulla parte relativa alla visualizzazione dei dati. Visualizzazione che, come sostiene Aristotele, è la forma di comunicazione forse più efficace. Tutti gli uomini tendono, ci ricorda Aristotele, per natura al sapere. Lo segnala il loro amore per le sensazioni, preferita fra tutte la vista. Il motivo è che, mostrando la molteplicità delle differenze, la vista fa acquisire più delle altre sensazioni nuove conoscenze. E allora in questo video vedete una visualizzazione di grandi basi di dati che si può utilizzare per qualsiasi tipo di dato che richiede un monitoraggio in tempo reale, per esempio dati finanziari, come in questo caso, che sono dati della borsa, o dati di traffico, dati di sicurezza informatica o i dati clinici di un paziente in terapia intensiva. Ecco, le informazioni si trasformano in flussi di dati che vanno a colpire l'ambiente e creando questi effetti sul paesaggio. E le tendenze e eventuali problemi appaiono come anomalia nelle condizioni meteo o sulla superficie del mare. È un modo sicuramente originale, anche artistico, e però istintivamente leggibile di rappresentare questi dati. Ma torniamo alla scienza dei dati, che sta veramente determinando un cambiamento nel modo in cui viviamo e lavoriamo, sia dentro che fuori delle università. Dal lato sta creando un nuovo paradigma per la ricerca scientifica, lo ricordava prima Michele. Dall'altro, all'interno delle imprese e delle organizzazioni in generale, sta definendo delle nuove modalità di lavoro. E continuando il parallelismo, all'interno delle università la scienza dei dati sta creando una cultura multidisciplinare, la testa nel grafico, ci sono diverse competenze che entrano nell'analisi di questi dati. E questa nuova cultura, ricercatori di diverse aree del sapere uniscono le loro forze per estrarre conoscenza da questi big data. E nelle imprese la scienza dei dati sta creando una nuova cultura dove i leader aziendali e personale dedicato all'informazione e alla tecnologia uniscono competenze per realizzare il valore dai dati. Siamo passati da uno scienziato poliedrico ed eclettico di stampo leonardesco alla specializzazione dei saperi, alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento. E questa specializzazione, lo ricordava prima, ha creato delle barriere disciplinari, degli specialismi. Ecco, i big data stanno arrivando come un enorme masso che con la sua mole sta un po' scardinando e frattumando gli specialismi e sta scardinando i modi tradizionali di fare scienza. E per comporre questa spaccatura serve uno scienziato multidisciplinare, non inteso come un singolo individuo, ma come un insieme di persone, di uomini e di donne che mescolano competenze e condividono diversi punti di vista. Oggi abbiamo un numero enorme di dati che possono essere usati per personalizzare la ricerca, pensate alla medicina di precisione, su cui poi torneremo. Con la differenza che, mentre in passato i dati erano raccolti per rispondere a delle domande di ricerca specifiche che qualcuno si era posto, oggi i dati esistono a prescindere da queste domande, semplicemente perché vengono generati e costa poco immagazzinarli. E quindi lo scienziato non è più l'uomo che fornisce le vere risposte, ma è colui che sa porre delle domande intelligenti. E questa è forse l'essenza del successo nella scienza, fare una domanda impertinente e prepararsi a rispondere, a ricevere una risposta pertinente. Ecco, vorrei concludere raccontandovi alcune storie di successo di questi big data e della data science. Vorrei partire dalla fisica per legarmi con quello che vi raccontava prima Michele, per poi passare alle scienze sociali e facendo degli accenni alla medicina di precisione e alle città intelligenti. Ecco, sicuramente tutti avete seguito la scoperta del bosone di Higgs, ma forse non tutti sanno che il Large Hadron Collider produce 600 milioni di collisioni fra particelle al secondo e ogni collisione genera circa un megabyte di dati. Questo significa quasi 10 alla 15 byte di informazioni al secondo, ovvero quello che si chiama un petabyte, l'equivalente di 200.000 DVD al secondo. Ora, ci sono voluti circa 3 anni per la scoperta del bosone di Higgs e bastava un rapido conto per capire la mole di dati e di analisi che ha supportato questa scoperta. Ecco, secondo me questo è un esempio paradigmatico La fisica delle particelle, come molte altre aree della disciplina, ha ormai delle teorie mature che spiegano una gran parte dei fenomeni conosciuti e approfondimenti ulteriori richiedono analisi di casi estremi. I casi estremi che per essere osservati necessitano della generazione di enormi basi di dati, tantissimi esperimenti, per vedere degli eventi relativamente improbabili ma assolutamente significativi. Un altro esempio sono gli esperimenti che hanno portato alla conferma sperimentale dell'esistenza delle onde gravitazionali, esistenza che era già stata postulata dalla teoria della relatività di Einstein. Ecco, l'interazione gravitazionale è la più debole dell'universo e gli interferometri laser che hanno rilevato questa interazione sono stati in grado di rilevare qualcosa di più piccolo degli atomi che li compongono. Questo perché il rapporto fra segnale e rumore è di circa 1 a 1000. E di nuovo questa scoperta ha richiesto l'analisi di enormi basi di dati e ha visto la partecipazione di una quindicina di paesi del mondo per un totale di 130 istituzioni e oltre 1000 ricercatori, veramente uno sforzo congiunto. Ma veniamo alle scienze sociali, dove i big data stanno veramente determinando una vera e propria rivoluzione. Così come nel XVI secolo il telescopio, che ha permesso di esplorare l'infinitamente grande, ha determinato una rivoluzione in astronomia e in fisica, in modo simile il microscopio, rendendo visibile l'infinitamente piccolo, ha rivoluzionato le scienze biologiche e mediche, oggi stiamo assistendo a una rivoluzione nell'ambito delle scienze sociali, che hanno a disposizione un macroscopio, potremmo chiamarlo così, che permette di esplorare le infinitamente complesse relazioni sociali fra le persone. Ecco, questo macroscopio è fornito da tutti i dati raccolti attraverso i social media e forniscono come una lente di ingrandimento quantitativa che ci permette di misurare e quindi di studiare in modo approfondito le relazioni fra le persone. Solo per darvi un'idea di un interessante macroscopio che esiste sulla città di Milano, è questo Urban Scope che è stato realizzato dal Politecnico, che serve per leggere lo stato digitale che insiste sulla città utilizzando sia dati open, come dati sui social media, sia dati di proprietà come quelli forniti da compagnie telefoniche. Ecco, l'obiettivo è, oltre che visualizzare la città, rinnovare il rapporto di conoscenza e di azione nei processi decisionali, sia pubblici che privati, che riguardano la città di Milano. C'è un sito, potete divertirvi a leggere la città di Milano attraverso questi dati. L'ultima storia di successo di cui voglio parlarvi è in ambito medico. Siamo negli ospedali dell'Ontario, dove l'IBM ha creato un sistema di monitoraggio dei bimbi nati prematuramente, mettendo dei sensori sulle culle che registrano una serie di parametri vitali di questi bimbi, come per esempio le pulsazioni cardiache, la saturazione respiratoria. Ecco, a ciascun sensore è collegata una spia luminosa su queste culle. Se la spia è verde, vuol dire che quel parametro è nella norma. Se diventa rossa, il parametro è uscito da i limiti della norma. Ecco, l'evidenza mostra che se un neonato ha le spie della sua culla tutte verdi, troppo a lungo, e quindi sembrerebbe che tutto vada bene, quasi sempre, nel giro di breve, questo bimbo svilupperà un'infezione. Ora, viene naturale chiedersi come mai succede questo. Bene, i medici non sono stati in grado di determinare alcuna concatenazione causale né di individuare i meccanismi funzionali capaci di spiegare la relazione tra questi due eventi. Quello che è importante è che a certi antecedenti, le spie verdi accese per troppo tempo, seguono quasi sempre, con alta probabilità, certe conseguenze. Questo è un po' a discapito fino ad ora della logica medica. Ecco allora che questo software messo a punto dall'IBM e l'analisi di questi dati permette di esercitare una migliore prevenzione, di salvare delle vite. Ecco, secondo me questo è un esempio abbastanza paradigmatico e ci consente di fare una riflessione abbastanza profonda sul rapporto fra big data, dati e conoscenza. I ricercatori del futuro avranno a disposizione una quantità sempre maggiore di dati e stabiliranno delle correlazioni. Ecco, queste correlazioni da sole non bastano. Io insegno ai miei ragazzi a lezione che correlation is not causation, una correlazione non implica un legame di causa-effetto. E questi dati, per portare a conoscenza, hanno bisogno di modelli che devono essere ispirati da teorie. Quindi l'analisi dei dati non basta. Ci vogliono degli scienziati che sottendono a questa analisi dei dati. Per questo è importante che non lasciamo a colossi come Google, Microsoft o Facebook, che sono spinti da logiche commerciali l'analisi dei dati, ma è importante che questa analisi venga fatta anche all'interno dell'università, e questo è il motivo per cui ho creato questo istituto di data science all'Università della Svizzera Italiana. Bene, io mi fermerei qui, ci sono tante altre storie di successo da raccontare, come le città intelligenti, ma lascio magari alla vostra curiosità e alle vostre domande sollecitare la discussione. Grazie.
Grazie Antonietta. Vediamo un attimo di passare il primo, Francesco.
Ma c'è un problema, c'è anche un problema di qualità dei dati. Per esempio, i dati forniti dai social media forniranno delle possibilità di ragionare su come si comportano le persone, gli esseri umani dentro i social media, ma non su come si comportano gli esseri umani, perché quello è una simulazione del mondo e non è un mondo, cioè una sorta di istituzione totale, quindi vediamo come ci comportiamo. Ma allora a me interessava vedere se riuscite a proporci un collegamento tra i due ragionamenti che ci avete fatto. Cioè, lei, professore, ci aveva spiegato bene una cosa che forse si potrebbe sintetizzare così, che la simulazione dipende dall'esperimento. Comunque fa riferimento a un esperimento. L'epistemologia di riferimento dello scienziato che lavora è quella dell'esperimento. E forse si può aggiungere che in qualche modo i modelli a cui si fa riferimento sono i modelli che emergono dall'esperimento. Allora, questo tipo di approccio, come possiamo applicarlo ai dati? Perché poi se lavora uno scienziato, lavora come scienziato. E se invece si dice che si prende il modello già costruito da Watson, da qualche studioso americano, e poi dopo l'IBM l'ha modellizzato e l'ha scatolato, allora non stiamo più facendo ricerca scientifica. Forse stiamo cercando di fare business o qualcosa, non so, di economizzare risorse dentro un'azienda. Ma allora invece la cosa più interessante, credo, di fronte a questi, cioè per me è il concetto di data mining alla fine, di come si può lavorare come scienziati con un approccio di orientamento alla scoperta su questa massa di informazioni.
Grazie. Direi per voi, direttamente ora accogliamo altre domande. Prego, direi sì.
Devo venire lì?
Sì, faccia cortesia.
Mi scuso per la domanda generica che rivolgo a tutte e due, perché purtroppo in fisica e matematica sono piuttosto negato. Una domanda, sono stati citati i nomi di Albert Einstein ed Enrico Fermi, due grandissimi scienziati, premi Nobel, ambedue, che hanno fatto delle scoperte importantissime, però hanno lasciato due grandi tragedie all'umanità, che sono la bomba atomica, loro in collaborazione con i loro esimi colleghi. Ora, sono state elencate una serie di scoperte sensazionali nell'ambito della chimica, della fisica, di cui si occupa lei, di quello si occupa la professoressa, ma chi ci garantisce che queste conquiste non vengano utilizzate a fini disumani, come si è successo in passato? La domanda è che, a mio parere, parlo da profano, qualsiasi scienziato delle corse, prima di mettere a disposizione le loro scoperte, per chi lo facciamo? Lo facciamo veramente per l'umanità o lo facciamo sempre per la solita oligarchia di affaristi, di speculatori? Perché poi se voi le consegnate in mano quella brutta razza che sono i politici, sono gli affaristi, i politici pensano solo alla loro poltrona, gli affaristi pensano solo a far soldi, che ci rimettono sono i milioni di persone che vogliono di fare. Scusate la domanda un po' provocatoria, ma mi sento di porre questa domanda.
Lodevole il tentativo delle università svizzere di sfilare il monopolio ai big di trattamento dei dati e di significato dei dati, quello che diceva lei prima, però loro ce li hanno i dati, li raccolgono bizzeffe, giorno per giorno, voi li prendete i dati, è il concetto. E non solo, il monopolio di questi dati nelle mani di pochi, di Google, Amazon, Facebook, è un'opportunità o ci sono anche dei rischi per le economie? Quali voi ci leggete in tutto questo?
Grazie. Andiamo altri.
Volevo fare una domanda.
Prego.
Professore, io volevo chiedere questo, all'estranomo più o meno questo col signore G. Queste ultime settimane nei giornali sono apparse notizie che c'è il rischio dell'uso di mine, bombe atomiche nei conflitti più caldi del pianeta. Non so se queste voci di giornalisti sono state raccolte tra le elite politiche delle cancellerie del mondo.
Queste sono dichiarazioni che ha fatto il presidente americano, che sta preparando una nuova strategia.
Quelle mini o quelle di genere.
Non è una voce giornalistica, è una scelta strategica fatta.
Ecco. La posizione che hanno gli studiosi e gli scienziati non mi sembra che sia stata così forte nel contrastare queste tendenze, diciamo, nefaste per il pianeta. Cioè, gli scienziati, gli studiosi, si guardano, credo da capire, si guardano bene di esprimere o prendere posizioni per non compromettere certe situazioni o personali o di gruppo o di ricercatori. Non è così.
Mi dispiace, non devo contraddire. Va contro quello che è successo nel passato. Ci sono stati forti movimenti contro l'uso della bomba atomica, il caso di Oppenheimer, eccetera, eccetera. Quindi gli scienziati non c'è lo scienziato meglio, ci sono gli scienziati, c'è una distribuzione di persone che alcuni hanno una coscienza etica e sociale, altri che si vendono per quattro denari. Quindi diciamo, non bisogna fare queste generalizzazioni. Il movimento Pool Wash quando ero più giovane, eccetera, eccetera. Quindi lo scienziato è un cittadino come l'altro, non è uno che fa un mestiere particolare, questo è molto bello, e come tutte le intraprese umane ha aspetti positivi e negativi. Fare politica, aspetti positivi e aspetti negativi, se non è peggio della scienza. Peggio della scienza. Quindi, diciamo, io mi sento la responsabilità di quello che faccio. Quello che faccio viene pubblicato sui giornali dove tutti possono avere accesso, no? Anche senza pagare. Quindi, nella mia, ho rifiutato collaborazioni con una ditta di sigarette. Mio padre è morto di cancro e io mi sono rifiutato di farlo. Ci sono altri che non lo fanno, magari altri mi accuseranno di comportamenti scorretti anche a me e in altre. Io sono un uomo come gli altri, mi metto responsabilità quello che faccio, cerco di fare il mio lavoro onestamente e penso che questa sia una visione condivisa dalla maggior parte delle persone, dei miei colleghi, che in generale fanno il mestiere per il piacere di farlo, perché è un bel mestiere, non solo un bel mestiere, ma che ha anche dei risvolti pratici infiniti. La nostra vita sarebbe infinitamente diversa se non ci fossero stati gli sviluppi scientifici che ci sono stati nel mondo. Viviamo fino a 80 anni, perché? 80, 90, 100 anni, perché?
Alcuni.
Una
parte del mondo.
Esatto, ma dall'altra parte ha responsabilità la scienza perché è nati dal milione di meno oppure no? Allora perché puntare il dito verso la scienza?
Perché non è una scienza veramente democratica. Lei non sa, per esempio, che sa, è uno scienziato, si rifiutò di brevettare il suo vaccino per evitare che diventasse preda delle multinazionali. Lo lasciò a disposizione dell'umanità. È uno scienziato, a mio parere, veramente.
Quindi quello dimostra il mio punto, che non c'è una figura generica di scienziato da agitare come male o come bene. Ci sono, c'è una varietà di scienziati. Non c'è la corporazione degli scienziati, ognuno ha la sua personalità.
Per cortesia, adesso non c'è.
Buonasera, una domanda per tutti e due, prima che parla per tutti e due. Come vedete la divaricazione sempre maggiore che c'è tra il vostro mondo, in sintesi, quello che può essere la vita comune? Banalizzo con un esempio. Lei ha portato, dice, a Milano c'è adesso questa
urban
scope che fa, disfa, cioè con potenzialità enormi. Poi la realtà che viviamo, cioè senza cadere nel singolo, ma è che le decisioni importantissime, direi strategiche, perché riguardano un futuro abbastanza lungo della città, tipo le scelte urbanistiche e cose, vengono fatte con criteri a dir poco scientifici, perché quel po' di scientifico tecnico che ci sta dietro, non so, qualche ricerca, cose dell'università, eccetera, a parte l'affidabilità della stessa, ma proprio concettualmente prendendo per buono che sia comunque una ricerca, comunque è lì nell'angolino e tutto al più viene tirata fuori quando fa comodo. Però chi è milanese, qui siamo tutti milanesi, penso, no? Ha vissuto un'esperienza drammatica, scelte fondamentali dell'urbanismo. L'urbanistica non è una cosa da poco, è una scienza che tra l'altro interagisce fortemente con la vita di tutti, no? Voi come la vivete questa enorme e sempre crescente divaricazione, no? Perché poi la realtà appunto di questa è entusiasmante, sapere che si possono sapere tante cose, si possono avere tante, e comunque godi di certi vantaggi, no? Di sapere se il traffico c'è, se il treno monta su a parte, no, ma, però dal punto di vista vostro scienziati vuole capire. Grazie.
Comincio io, partendo da quest'ultima domanda. Secondo me la divaricazione fra il mondo universitario e il mondo reale si sta sempre più assottigliando. Cioè, la figura dello scienziato nella torre d'avorio, lo scienziato è uscito dalla sua torre. Se vuole, le faccio una serie di esempi di ricerche che stiamo portando avanti, che hanno degli impatti forti sulla vita di tutti i giorni. Una che secondo me è molto interessante, stiamo cercando di ottimizzare il posizionamento dei defibrillatori per posizionarli il più vicino possibile a possibili eventi di persone che ne avranno bisogno. Questa è una ricerca che stiamo facendo nel Canton Ticino, ma che adesso verrà estesa alla Regione Lombardia grazie a una collaborazione con il Politecnico di Milano, e riusciamo a fare questo grazie a dati che sono raccolti perché abbiamo le chiamate di emergenza degli ultimi 15 anni, e per ogni chiamata, adesso la chiamata è geolocalizzata, prima avevamo il dato dove la persona ci diceva sono davanti al ristorante XY e da lì abbiamo poi messo le coordinate, e sulla base dei casi storici dove sono avvenuti gli eventi e dei posizionamenti dei defibrillatori che già ci sono, se dobbiamo mettere un nuovo defibrillatore abbiamo un modo ottimale per decidere dove metterlo, o eventualmente per spostare un defibrillatore già esistente che è in passato. Questa è una ricerca che ha un forte impatto mi auguro non solo la vita di nessuno di noi, ma penso.
E quindi questo è ciò che le dà soddisfazione.
Assolutamente sì.
Assolutamente sì. E non è la demoralizzazione che vivo io da urbanista, non lo so, di fronte.
Ecco, parliamo delle. Io non ho avuto tempo di parlare delle città intelligenti. Allora, un'altra ricerca che stiamo facendo è questa è in collaborazione con la Queensland University of Technology, Brisbane. Loro hanno i dati dell'aeroporto di Brisbane, del piano di arrivo degli aerei, della geografia dell'aeroporto, e l'obiettivo è ottimizzare i controlli dei passaporti. Quanti tenerne aperti, in quali ore del giorno, quanti automatici e quanti elettronici e quanti manuali. E di nuovo abbiamo i dati, il flusso delle persone che vengono stimate dalle telecamere per la sicurezza, le telecamere CCTV, che sono raccolgono dati per la sicurezza. Noi leggiamo questi dati e stimiamo il numero di persone che passano da ogni corridoio e cerchiamo di ottimizzare le code che una persona fa quando arriva al controllo del passaporto. Stiamo facendo uno studio simile, nel senso che usiamo più o meno le stesse metodologie, per ottimizzare le uscite di sicurezza nei luoghi dove ci sono, per esempio, concerti o negli stadi. E di nuovo studiamo come le persone si spostano in questi luoghi e cerchiamo di ottimizzare il posizionamento delle uscite di sicurezza. Questa è una ricerca che stiamo facendo con l'Università di Tokyo, però sta un prototipo che poi. Questo è un esempio di quello che io chiamo una città intelligente, che oltre a ottimizzare il traffico, a segnalarci in questo parcheggio ci sono ancora dei posti liberi o meno, o questo cestino dei rifiuti va vuotato perché c'è il sensore. Questi sono ricerche reali, che di nuovo pubblicheremo su delle riviste internazionali, anzi questa del posizionamento dei defibrillatori è appena stata pubblicata su una rivista, si chiama Resuscitation, altro impact factor, ed è a disposizione di chiunque, di qualunque città che dovrà utilizzare per ottimizzare il posizionamento del defibrillatore. Si sa che un defibrillatore è utile se è a distanza di circa 100 metri dall'evento. Il cardiocentro ha un'app che guida anche la persona al defibrillatore più vicino, è un'applicazione. Vabbè, comunque adesso sto divagando su questo, però sono tutti esempi di ricerche che stiamo facendo che hanno un impatto sulla vita di tutti i giorni. Non so se ho risposto alla sua domanda.
Mi piace molto il suo entusiasmo. Poi posso dire altro.
Grazie, professore.
Non so se si è capito bene una delle domande, ma diciamo un aspetto che io trovo un pochino disarmante nel rapporto tra scienza e in genere politica è la bassissima comprensione ed educazione scientifica della classe politica. E è una cosa secondo me drammatica. Anche a livello che vengono presentate con statistiche, errori, grafici su cui loro dovrebbero fare, non hanno la più pallida idea di cosa significa, non hanno la più pallida idea di cosa significa una probabilità, eccetera, eccetera. E questa è una roba terrificante, secondo me, è assolutamente terrificante. E diciamo, non parliamo, poi c'è il problema dell'ignoranza diffusa per la popolazione, che forse è ancora più grande, la mancanza di c'è anche un atteggiamento di ostilità verso la scienza, nonostante che ci sono moltissimi aspetti della scienza, la campagna incredibile contro i vaccini, che è stato un progresso dell'umanità importante, è stata la scoperta dei vaccini. E tutta, diciamo, da questo ci sono nella, diciamo, ora noi, in realtà c'è l'idea che noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, quello che non vogliamo, eccetera, eccetera, non è vero. I soldi vengono dati per fare la nostra ricerca, sono dati da enti che sono pubblici. Le direzioni non mi dicono a me cosa fare, però per esempio mi dicono che quando io devo stare attento, quando chiedo i soldi, devo stare attento al gender balance, quante donne, quante devo preoccuparmi della dissemination delle cose. Quindi, andiamo, Antonietta è bravissima, in questo va nelle scuole, fa congressi, eccetera, eccetera. C'è un bisogno, secondo me, importantissimo di comprensione, lo trovo in maniera, incoraggiante questo fatto, che c'è un bisogno di conoscenza e di conoscenza reciproca. Sia il pubblico in generale deve saperne di più di scienza, e da una parte dalla comunità scientifica ci deve essere sia la capacità di parlare e anche di comprendere le paure, le ansietà e i problemi della nuova società, l'incensione di un dialogo infinitamente più stretto di quello. Di capire quali sono i limiti, le possibilità, quello che si può fare e come si fanno le cose, e di trasparenza, che era una cosa che avete invocata. Io sono completamente d'accordo su questo aspetto. Non ci dovrebbero essere segreti, i programmi che noi facciamo devono essere a disposizione di tutti, la società che ci paga, e noi dobbiamo ritornare tutto al nostro lavoro, alla società.
Ci sono altre domande?
Mi riferisco a lei, mi collega se sbaglio, per fare anche un collegamento con quello che diceva il professore. Se non erro,
insomma, magari ingegnere, pensionato.
Se non erro, il proposto perché lei faccia un lavoro adeguato è il problema delle domande. Credo che questo sia il problema principale, la scelta delle domande. Perché per esempio, per cambiare anche un pochino il campo, ma forse siamo vicini, no? Se in medicina noi pensiamo di studiare una situazione clinica, noi pensiamo di raccogliere, che so, 100 dati di ogni paziente, così. Alla fine ci troviamo di fronte a una marea di dati di cui non capiamo nulla e magari abbiamo dimenticato proprio quel dato che ci serviva. E quello che è importante magari raccogliere meno dati, ma sapere qual è l'obiettivo e scegliere bene quali sono i parametri che si vanno a rilevare. Non so se è giusto, ecco, va bene, grazie.
Grazie, è assolutamente fondamentale avere le domande di ricerca ben poste. C'è un po' l'inversione rispetto al passato, perché prima si poneva la domanda e poi si raccoglievano i dati per rispondere a questa domanda. Adesso i dati esistono a prescindere da domande che qualcuno si è posto, ma questo non vuol dire che le domande non bisogna porsele, vengono poste magari ex post piuttosto che ex ante, ma le domande di ricerca sono comunque fondamentali. Ma non solo sono fondamentali le domande, sono fondamentali i metodi e i modelli con cui analizziamo questi dati. E questi metodi e questi modelli devono essere di nuovo ispirati dalla teoria. Quindi alla base comunque ci deve essere una teoria scientifica e non una logica commerciale che guida invece questi altri colossi. Per rispondere alla domanda che è stata fatta, da dove prendiamo i nostri dati? Beh, alcuni dati sono pubblici, e ci sono dei movimenti che vanno nella direzione del rendere open tutti i dati. E anzi, tutti i dati che noi generiamo e che voi generate, ci sono dei movimenti che cercano di far riappropriare le persone dei propri dati. E non solo che le persone si riappropriano dei propri dati, ma che siano in grado di seguirli nel processo di analisi. Perché un dato, una volta che è dato, può essere riutilizzato in tantissimi vari modi e con diversi scopi. E magari io do i miei dati con una certa finalità e poi magari questi dati vengono usati con finalità diverse. E quindi che la persona sia in grado di seguire i suoi dati e di decidere in che misura renderli totalmente disponibili o magari nasconderne in parte a seconda della finalità della ricerca che ci si pone. Se venissero da me a chiedermi voglio dei dati genetici per combattere una malattia di origine genetica che c'è nella famiglia e in altre famiglie, dico perfetto, guarda, tutti i miei dati prendeteli assolutamente disponibili. Se vengono a me e chiedono i miei dati per ottimizzare il traffico e permettermi di fare un po' meno code quando vado al lavoro, dico ma sì, ecco, i dati li do, però magari non voglio far sapere a che ora mi alzo al mattino, a che ora arrivo in università, per cui un po' li nascondo. Se mi vengono a chiedere voglio i tuoi dati per ottimizzare la pubblicità che ti arriva sul computer quando apri Google, dicono grazie, i dati li tengo. E c'è questo movimento di nuovo di differential privacy, si chiama, cioè di dare i propri dati in maniera differenziale con diversi livelli di disclosure a seconda delle finalità della ricerca per cui vengono impiegati. Non so se Michele vuole dire qualcosa.
C'era un aspetto nelle domande che erano state fatte, che infatti è coperto, ma io volevo rendere più esplicito. Rispetto a questi metodi così che sono ciechi, qual è il nostro ruolo? Cioè, diciamo, qual è la differenza fra un informatico che ha una massa di dati e ha dei metodi per classificarli e uno scienziato? E che lo scienziato sa la scienza, sa le domande da porre, sa su quale modello, su quale tipo di modello strutturare i dati, capisce il risultato, eccetera, eccetera. È uno strumento potente che, diciamo, nelle mani di chi ci capisce diventa ancora più potente. Se uno lo fa in maniera cieca, insomma, in alcuni casi può funzionare, ma diciamo non in altri. Poi, soprattutto, non si capisce perché funziona, che è la cosa importante, che permette di andare avanti e progredire.
Ma non mi mente di quello che sta dicendo io. Non potrebbe essere il viceversa, che sono i dati che pongono delle domande invece che lei che ripone dei dati? Cioè io da una mare di dati riesco a trovare dei pattern, riesco a trovare delle correlazioni. Queste correlazioni, guarda caso, possono essere delle simmetrie. E da queste simmetrie nascono il problema delle invarianze, da queste invarianze nascono una possibilità di andare a ricercare nella fisica delle soluzioni.
Assolutamente sì, questo è proprio il nuovo paradigma della ricerca scientifica ispirata dai dati, cioè sono i dati attraverso simmetrie, correlazioni, simmetria, che possono ispirare delle nuove teorie. Poi queste teorie vanno modificate, vanno validate, eccetera, eccetera, però è esattamente l'idea della scienza dei dati e di questo nuovo paradigma per la ricerca scientifica, cioè che le domande vengano ispirate dai dati stessi. Assolutamente.
È la storia dei
esatto, quell'esempio era per supportare questi.
Ma diciamo, non è una cosa nuova, soltanto la tabella periodica degli elementi fu fatta dal signor Mendeleev, il quale non aveva un'idea assolutamente di cosa fossero gli atomi, la meccanica quantistica, eccetera, eccetera, e però si accorse di certa regolarità e mise tutti gli elementi fino ad ora conosciuti in un certo ordine che siano di cosa. E questo è stato una delle cose su cui si è esercitata l'ingenuità, l'ingegno dei ricercatori per cercare di capire e fino a quando è una delle domande a cui la meccanica quantistica ha risposto. Quindi la presenza di quest'area ha simulato, tra le altre, assieme a tantissimi altri dati, perché la meccanica quantistica non sarebbe mai nata se non ci fossero stati miliardi di dati sulla spettroscopia degli atomi. Proprio miliardi di dati. Non sarebbe. Questo ha portato a pensare alle cose, eccetera, eccetera. I metodi normali ci permettono di fare a meno di Mendeleev, se vuole. Prego.
Grazie, è veramente interessante la discussione, molto. Grazie, cioè molto stimolante.
Posso leggere?
sacco di problemi che dietro.
Sì, beh, noi abbiamo toccato la superficie, ma si vede che ci sono, è molto profondo. Io per brevità ho fatto vedere gli aspetti positivi della data science, ma poi ci sono tutte le paure che non ho toccato, le questioni etiche, le questioni.
Capito un po' la possibile domanda che quali sono tutte anche le paure di questa cosa.
Assolutamente sì, io ho tentato una luce positiva, ma siamo ben consapevoli delle paure oltre che delle opportunità.
Esatto.
Sì, due domandine alla professoressa sulla filosofia dei Big Data. Innanzitutto, per quanto riguarda la metodologia di manipolazione dei dati per la creazione dei Big Data, volevo solo essere sicuro che lei mi assicurasse che alla base ci sia l'intelligenza artificiale e la robotica cognitiva, cioè l'insieme della robotica con l'intelligenza artificiale. Seconda cosa, nel rapporto tra Big Data e la cultura conoscibile dell'uomo di oggi, volevo sapere da lei se dal punto di vista ontologico si può distinguere i big data in big data qualitativi, big data quantitativi e big data misti, e in fondo big data quantitativi sarebbero un po' l'insieme della cultura di oggi, perché dato che il paradigma attuale, quella dell'integrazione delle competenze e delle conoscenze a cui si deve sforzare uno, mettendo insieme le conoscenze dei vari campi, scienza, filosofia, umanistica e così di seguito, si riuscirebbe ad arrivare a questi big data. Poi un'ultima cosa, una perplessità sull'ultima immagine, perché ho visto medicina di precisione versus medicina personalizzata. Non sono molto d'accordo, perché la medicina personalizzata, che non è ancora arrivata, è in fondo una medicina di precisione. Perché una volta c'era la vecchia medicina, poi sì, in Europa è stata portata dagli Stati Uniti la medicina dei protocolli.
Le risposte sono velocissime. Allora, la rassicuro sul fatto che l'intelligenza artificiale e la robotica cognitiva sono delle modalità che utilizziamo nell'ambito della data science. Fanno parte dei vari tasselli interdisciplinari che entrano per l'analisi dei dati, quindi assolutamente sì. La seconda domanda, i big data sono certamente sia qualitativi che quantitativi che misti, sicuramente. E per l'ultima domanda, il rapporto fra medicina di precisione e medicina personalizzata, questo richiede un discorso più approfondito e che secondo me a questo punto della serata possiamo magari lasciare per una prossima conferenza. Anzi,
dobbiamo tornare a Lugano.
Dobbiamo tornare a Lugano, ma c'è un convegno alla Fondazione Bassetti proprio sul tema della medicina di precisione, dove sono chiamata a parlare insieme ad altri colleghi, e la invito in quella sede ad approfondire questo tema. C'è addirittura un convegno di varie giornate sulla medicina di precisione.
Almeno un cenno all'altra faccia di Big Data, questo però penso che sia dovrebbe. È tanto messo l'accento sulle storie di successo di questa cosa, e mentre ti ascoltavo, sì, questa cosa non potevano pensare la complessità della cosa. I conti si sono costruiti i nuovi padroni del mondo, io devo dire, più studio la materia, più la sensazione che si è formata davvero dei colossi che a tutti gli effetti stanno diventando padroni del mondo.
Allora,
e poi la cosa scuola in altri aspetti, raccontavo prima questo bellissimo episodio, stamattina ho avuto un incontro con un po' di Harvard, e poi mi ha raccontato le implicazioni concrete delle applicazioni di poi di queste cose, il controllo totale sui loro movimenti, controllo per momento, insomma sono tutte cose che sono cadendo, per cui un cenno almeno, su questo il professore penso che sia un atto dovuto per me.
Allora, sui pericoli dei big data ho una decina di slide, che vi ho risparmiato, ma tocchiamo soltanto alcuni punti. Allora, queste applicazioni che ci suggeriscono cosa fare, cosa guardare, cosa leggere, rischiano di appiattire il comportamento delle persone, perché guidano verso comportamenti standardizzati e rafforzano le nostre preferenze e le nostre opinioni. Questo è un grosso pericolo. Se abbiamo sempre usato l'acqua fredda, non scopriremo mai l'acqua calda usando queste applicazioni. L'altro problema è legato al fatto che tutti possono parlare di tutto, i social media danno voce a tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano qualcosa di interessante o intelligente da dire, diventa difficile discriminare il vero dal falso. C'è il problema della tutela della reputazione, c'è il problema della distorsione che veniva accennato prima da qualcuno, cioè vediamo quelli che sono sui social media, che non sono tutti. Poi ci sono questioni etiche. I big data ormai sono generati abbastanza indiscriminatamente in tutto il mondo. Pensate che ci sono delle persone nel centro dell'Africa che hanno delle app che servono per segnalare se ci sono dei pozzi senza acqua o se ci sono delle inondazioni, quindi i dati vengono raccolti dappertutto, però sono i paesi occidentali che hanno le infrastrutture e le conoscenze per analizzarli. Quindi questi dati vengono analizzati con le logiche e per rispondere alle domande che ci si pone in quella parte del mondo dove ci sono le infrastrutture e le conoscenze per analizzare questi dati. Quindi nonostante i dati siano prodotti da tutto il mondo, vengono poi analizzati e studiati da una parte del mondo e quindi le domande sono quelle che sostanzialmente si pone nel mondo occidentale. Si parla dal capitalismo al dataismo, questo magari può suggerire dei temi interessanti. Conseguenze sul mercato del lavoro, di questa parcellizzazione del mercato. Non so se conoscete questo Mechanical Turk, il turco meccanico, che fa riferimento a uno scherzo fatto a Maria Teresa d'Austria, dove gli era stato presentato un automama in grado di giocare a scacchi, che in realtà aveva dentro una persona che giocava a scacchi, quindi non era effettivamente un automama. Ecco, sulla falsariga di questo c'è un sito negli Stati Uniti, che in realtà è usufruibile in tutto il mondo, è il turco meccanico, Mechanical Turk, dove chiunque può postare delle micro task che le persone possono svolgere a seguito di piccoli pagamenti. Per esempio, in India vengono pagate le persone per segnalare dei casi di malaria o di malattie, in Africa, comunque, dei casi di malattia. Quindi ogni caso che viene segnalato viene ricompensato con mezzo dollaro. Devono essere casi reali, però è un modo per raccogliere dati, per raccogliere informazioni. Sono dei piccoli lavori che la gente fa e vengono distribuiti. E questo sta cambiando veramente le logiche sul mercato del lavoro. Pensiamo alla share economy, questi nuovi modi di...
in questo caso per la raccolta di dati non autorizzata.
No, è molto autorizzata. Esatto. È molto autorizzata. Sono fonti di dati che si affiancano a raccolte di dati degli organismi preposti per seguire le epidemie di certe malattie, però sono raccolte di dati più tempestive e comunque assolutamente autorizzate.
Finita, professore, a lei vorrei per chiudere questa domanda.
Io penso che, diciamo, vedo che mia moglie con Mattarello dice la porta che mi aspetta. No, devo dire che condivido con Antonietta la gioia di aver partecipato a questo dibattito, per le domande e anche quelle confrontazionali, anche più confrontazionali sono migliori. Io dico sempre ai miei studenti, mi dovremmo far dire che io sbaglio, e quelli sono gli studenti migliori di solito. Quindi mi è piaciuto molto anche avere una discussione, e io penso che dicevo che bisogna coltivare questo dialogo. Perché si espandiamo con sorta gli uni degli altri.
Assolutamente, questa è la lezione più profonda di questo argomento. E grazie di cuore. Grazie.
Io ci impegnino per un no netto al nucleare, cioè alle armi nucleari, all'alleanza nucleare, anche per gli armi nucleari, sarà un'utopia, ma non sarà.